crede.
Conoscere.
Comprendere.
Orizzonti cristiani.
La gioia del viaggio.
Buona giornata amici in ascolto da Monia Parente, ben ritrovati al nostro appuntamento del martedì.
Allargare gli orizzonti. Spazio in diretta di Orizzonti Cristiani.
Apriamo il nostro incontro con lo spazio dedicato alla liturgia. Abbiamo al telefono Suor Cristina Cruciani, delle Pie Discepole del Divin Maestro. Buongiorno, Suor Cristina.
Buongiorno, buongiorno.
Diamo subito uno sguardo alla festa più imminente, quella che vivremo lunedì prossimo, la festa della Trasfigurazione.
Sì. Ecco, appunto stiamo concludendo il mese di luglio e il mese di agosto il nostro fondatore lo chiamava il mese del paradiso proprio per le feste che ci sono della trasfigurazione di Gesù e l'assunzione di Maria. Ecco, in questi prossimi giorni dove molti di noi andranno in vacanza, io spero che nessuno si perda la festa della trasfigurazione del Signore ovunque ci si trovi. A noi liturgisti è una festa molto cara, è ricca di significato e perché l'uomo da sempre cerca il volto di Dio e la liturgia proprio in maniera speciale è il luogo dove noi potremmo dire con il Salmo Signore, io cerco il tuo volto, non nascondermi il tuo volto. E in particolare in questa festa fissiamo lo sguardo sul volto di Gesù, che è immagine e tipo, cioè forma dell'uomo trasfigurato dall'azione della grazia e dallo Spirito Santo, che infatti opera nella liturgia. Potremmo dire che un sacerdote o un fedele che partecipa davvero alla liturgia e si lascia fare da essa diventa egli stesso bello nella persona, nel volto, sereno, libero, e accanto a lui ci si sta bene, si espande da lui come un alone di luce e di pace. E potremmo dire davvero che essi, i fedeli e sacerdoti, appunto, assomigliano al Figlio.
E c'è anche un tentativo da parte dell'uomo di raffigurare il volto di Dio, in qualche modo di dare forma a questa trasfigurazione, che assume anche un significato liturgico.
L'icona della trasfigurazione è la prima delle icone che un iconografo, cioè uno scrittore di icone, realizza come il compimento della sua ascesi, della sua purificazione, della sua contemplazione, e nel tentativo proprio di captare con questa immagine la luce increata di Dio attraverso appunto l'abbondanza anche dell'oro. E per comprendere bene la bellezza dell'icona liturgica nelle feste, anche la sua importanza, potremmo dire che non dovremmo fare a meno dell'immagine nella liturgia, ma un'immagine corretta che nasca dai testi liturgici, dalla scrittura e dalla contemplazione e dalla preghiera. Ecco, io indicherei proprio per leggerli in questa estate due libri. Il primo è proprio un saggio sull'icona scritto dal grande Pavel Florensky, intitolato Le porte regali, almeno nella traduzione italiana. Florensky è un grande mistico e anche scienziato russo, potremmo dire Leonardo da Vinci russo, che purtroppo fu ucciso in un gulag nel 1943 a soli 34 anni. Ha scritto dei libri meravigliosi, tra cui questo saggio, dove davvero uno impara che cosa sia il linguaggio simbolico dell'icona, il colore, le figure, il significato di ogni cosa e anche lo stile stesso dell'iconografo. Per esempio dell'oro egli dice: è è luce, luce come vuole la migliore tradizione dell'icona, e si dipinge con l'oro, cioè si manifesta appunto come luce, pura luce e non colore. Un altro di cui non possiamo entrare nell'argomento, nel contenuto, ma è intitolato Contemplazione nel colore di Evgeny Trubekoi. Non so se io pronuncio bene i nomi russi, comunque Contemplazione nel colore. Dopo questi direi che anche il lettore occidentale come noi, insomma, potremo leggere La messa sul mondo di Teilhard de Chardin e comprenderemo tante più cose.
E per concludere questo incontro, Suor Cristina, lei ha scelto di far ascoltare a quanti ci seguono un brano tratto dalla promulgazione della Costituzione liturgica, un brano di Papa Paolo VI, che le chiedo di introdurre.
Sì, perché la sera della festa della Trasfigurazione del 1978, Paolo VI concludeva la sua vita terrena proprio in questa significativa festa luminosa della Trasfigurazione. E poiché ci apprestiamo a ricordare i 50 anni del Concilio, dovremmo ricordare anche che la Costituzione fu il primo documento promulgato. Il 4 dicembre 1963 egli disse in conclusione del suo discorso queste bellissime parole.
Questa discussione appassionata e complessa non è stata affatto senza un frutto copioso. Infatti quel tema, che è stato prima di tutto affrontato e che in un certo senso nella Chiesa è preminente, tanto per sua natura che per dignità, vogliamo dire la Sacra Liturgia, è arrivato a felice conclusione e viene oggi da noi con solenne rito promulgato. Per questo motivo il nostro animo esulta di sincera gioia. In questo fatto ravvisiamo infatti che è stato rispettato il giusto ordine dei valori e dei doveri. In questo modo abbiamo riconosciuto che il posto d'onore va riservato a Dio, che noi, come primo dovere, siamo tenuti ad innalzare preghiere a Dio, che la Sacra Liturgia è la fonte primaria di quel divino scambio nel quale ci viene comunicata la vita di Dio, è la prima scuola del nostro animo, è il primo dono che da noi deve essere fatto al popolo cristiano, unito a noi nella fede e nell'assiduità alla preghiera. Infine il primo invito all'umanità a sciogliere la sua lingua muta in preghiere sante e sincere e a sentire quell'ineffabile forza rigeneratrice dell'animo che è insita nel cantare con noi le lodi di Dio e nella speranza degli uomini, per Gesù Cristo e nello Spirito Santo.
Grazie a Sergio Centofanti, che ha letto per noi questo passaggio conclusivo di Paolo VI, tratto dalla promulgazione della Costituzione liturgica, era il 4 dicembre 1963. Un passaggio molto denso, tra le altre cose Paolo VI ha definito la Sacra Liturgia la prima scuola del nostro animo, Suor Cristina.
Vide proprio la sorgente di questa novità e per questo ci dovremmo molto adoperare perché sia conosciuta di più in tutti i suoi aspetti e giù nel profondo dove proprio Dio agisce e trasforma l'uomo.
Grazie Suor Cristina, per oggi è tutto, l'appuntamento con lei è per il 14 agosto, vigilia della solennità dell'Assunta, con un appuntamento dedicato a questa importante solennità mariana. Grazie e buona giornata.
Anche a te.
Cambiamo argomento, parliamo di sport, tema quanto mai protagonista in questi giorni di Olimpiadi. È chiamata la squadra dei rifugiati, ma in realtà l'Afro Napoli United è un'associazione che si propone attraverso lo sport di inserire i giovani immigrati nel tessuto sociale della città partenopea. Il promotore Antonio Gargiulo spiega l'iniziativa al microfono del padre Vito Magno.
Antonio Gargiulo, che lavoro fa?
Io sono commercialista, da sempre ho lavorato per le cooperative sociali e tramite queste cooperative ho avuto l'opportunità di conoscere ragazzi immigrati. Il primo a conoscere è stato un senegalese, un mediatore culturale che mi ha portato a conoscere questo nuovo mondo.
Fino al punto da fondare l'associazione Napoli United. Quando e perché?
Nel settembre del 2009 e attraverso il calcio vuole creare una concreta opportunità di integrazione per i ragazzi immigrati che stanno nella città di Napoli.
Quanti sono?
Attualmente abbiamo circa 35 ragazzi, la maggior parte provengono dall'Africa, dalle nazioni del Senegal, della Tunisia, della Costa d'Avorio, di Capo Verde. Poi inoltre abbiamo ragazzi che provengono dal Cile, dal Paraguay, abbiamo ragazzi italo-brasiliani e poi abbiamo anche qualche ragazzo napoletano.
Quali sono le loro fonti di sostentamento?
Purtroppo hanno tutti quanti una vita quotidiana non semplice. Nel corso della giornata cercano di guadagnare qualcosina tramite attività di bancarella o di badandato, per cui hanno una giornata veramente dura, difficile e faticosa, perché spesso sono sfruttati e mal pagati. Con noi riescono a trovare una seconda famiglia e in qualche modo cerchiamo di aiutarli anche fuori dal campo. Siamo in contatto anche con squadre superiori che chiaramente potrebbero consentirsi di pagare i nostri calciatori, però questo può venire solo appena perfezionano la loro posizione dal punto di vista dei documenti in Italia.
Cioè come rifugiati politici?
Molti di loro hanno fatto domande e stanno aspettando, sono in attesa in graduatoria e purtroppo fino a quando non regolarizzano del tutto la loro posizione non possono giocare una squadra professionistica.
Nel frattempo che attività sportiva svolge l'associazione?
Ad oggi abbiamo due squadre di calcio che disputano il campionato provinciale AECS e poi un'altra squadra che disputa altri campionati sempre a livello amatoriale a Napoli.
Il campionato AECS cos'è?
È un campionato ben organizzato da questa Associazione Italiana Cultura e Sport, che è un'associazione di promozione sociale che ha obiettivi vicini ai nostri. Diciamo che troviamo sempre squadre che ci accolgono e ci guardano con una grossa simpatia. E dobbiamo anche dire che abbiamo raggiunto un buon risultato sportivo, perché quest'anno abbiamo vinto il campionato provinciale a Napoli dell'AECS e questo ci ha consentito di andare a disputare i campionati nazionali a Brescia appena 15 giorni fa.
È mai capitato che alcuni dei vostri giovani sono entrati poi in squadre professionistiche?
Sì, è capitato che un ragazzo senegalese che giocava con noi 2 anni fa è riuscito a trovare una squadra professionistica in Francia di quarta serie, che però oggi dà la possibilità di lavorare.
Storie tutte difficili dietro i vostri giovani calciatori.
Gli ultimi 2 arrivati hanno fatto il triste viaggio che dalla Libia li ha portati a Lampedusa, poi da lì sono stati portati nei centri di accoglienza qui in Campania, quindi la loro storia è veramente triste. Uno di loro addirittura ha perso il fratello in questa storia.
Chi sono i 2 giovani calciatori che si è portato a Rapolano Terme per ritirare il premio alla solidarietà, il premio Goccia d'Oro?
Alec è un nigeriano, viene anche lui dalla Libia e dalla Lampedusa e lui giocava a calcio in Libia, poi a seguito della guerra civile in Libia è dovuto fuggire, mentre invece l'altro ragazzo è Habib, senegalese, anche lui molto bravo, è stato portato in Italia con la promessa di farlo diventare un calciatore professionistico. Ha giocato nelle giovanili del Ravenna, poi è stato mandato in Puglia, in una squadra di Serie D, che però non gli ha fatto firmare il contratto e non lo ha pagato più, per cui il ragazzo si è trovato senza soldi e anche senza la possibilità di rinnovare il permesso di soggiorno, in quanto non aveva un contratto di lavoro. Oggi è in causa per ottenere il rinnovo.
In quale campo sportivo si disputano le partite del campionato?
Dal campo Buonocore, che si trova a San Giovanni a Teduccio, dove facciamo anche gli allenamenti.
Antonio Giulio, con la diocesi di Napoli, la sua associazione ha contatti?
Sì, abbiamo collaborato spesso con la Caritas di Napoli, mi ha aiutato molto padre Rosario Accardo. È stato organizzato anche lo scorso anno una partita proprio che aveva come primo obiettivo quello di dare un calcio al razzismo allo stadio comunale di Marano, dove c'è stata una rappresentativa della chiesa di Napoli che ha giocato contro la nostra squadra. Abbiamo partecipato anche al Natale dello Sportivo qualche anno fa, dove il cardinale ci ha salutati con molto affetto.
E siamo all'atteso commento del nostro biblista, Don Fabio Rosini, al Vangelo di domenica prossima, 18ª del tempo ordinario. Ascolteremo un brano dal capitolo 6 del Vangelo secondo Giovanni, versetti 24-35.
La gente sta seguendo Gesù perché c'è stata la moltiplicazione dei pani e dei pesci. Lo trovano di là dal mare e lo interrogano su come è riuscito ad andare di là dal mare. Il testo che leggiamo nella liturgia parte dopo la traversata notturna a piedi del lago da parte di Cristo. la gente aveva visto solamente i discepoli partire, lui ha camminato sulle acque, per questo è dall'altra parte del mare. E siccome non lo vogliono perdere di vista perché hanno mangiato, adesso questo non se lo fanno scappare più, vogliono capire come si muove. La domanda è: ma come sei venuto qua? No, perché noi non ti dobbiamo perdere, qui ti dobbiamo mettere addosso gli occhi sempre, continuamente, tu non ti puoi muovere come ti pare a te, perché adesso con te si è mangiato. E Gesù va dritto al punto: voi mi cercate non perché avete visto dei segni, qui si intende avete capito il senso di quello che ho fatto, avete visto ciò che rimanda a un significato più profondo, vi siete aperti al trascendente, vi siete aperti a capire con chi avete a che fare e perché vi è successo questo, che senso ha per la vostra esistenza. Dice: non perché avete visto dei segni, ma perché avete mangiato di quei pani e vi siete riempiti la pancia. Datevi da fare non per il cibo che non dura, ma per il cibo che rimane per la vita eterna. Ecco, molte cose profonde sono intrinseche in tutto il testo di questa domenica, ma è molto interessante domandarci su questo cibo che non dura e questo darsi da fare. Il pane, il cibo. La vita impone una legge che noi dobbiamo guardare perché è una profonda luce sulla nostra esistenza. Noi per vivere dobbiamo mangiare. Senza mangiare non si vive. Noi abbiamo bisogno di foraggiarci. Noi abbiamo una relazione fra vivere e mangiare. Non si vive a prescindere dal mangiare. Si vive solamente se si mangia. Noi abbiamo il cibo concreto, quello con cui alimentiamo biologicamente la nostra vita, ma in realtà abbiamo tanti cibi, abbiamo tante forme di nutrirci, abbiamo tanti luoghi, in certo senso tante bocche. Dice il libro del Coelet: non è mai sazio l'occhio di guardare, né mai sazio l'orecchio di udire. Noi dobbiamo mangiare, dobbiamo capire, dobbiamo vedere, dobbiamo ascoltare, dobbiamo toccare. Sono cose che ci frustrano se non le possiamo fare. Dire che c'è una cosa che bisogna sapere e non dirla, e essere di fronte a un fatto che deve accadere, frustra l'uomo, e c'è un voler arrivare perché si sente la vita minacciata se non conosce ciò che gli è nascosto. Noi abbiamo bisogno costantemente di foraggiarci e lo facciamo continuamente in ogni nostro atto. Noi un po' stiamo anche ricevendo, assimilando, mangiando, mettendo in noi e alimentando la nostra vita. Il problema è che però la nostra vita resta sempre minacciata. Tutto il cibo che mangiamo non ci fa sparire mai la nostra fame. Tutte le nozioni che possiamo capire non ci mettono il senso di aver capito tutto. Tutto ciò che vediamo non ci danno la sazietà dello sguardo, perché c'è una insufficienza. La nostra vita resta comunque minacciata. Noi sappiamo di mangiare ora, ma non sappiamo se mangiamo domani. Noi sappiamo di capire ora, ammesso che abbiamo capito ora, ma non sappiamo se capiremo domani. Quando questa ansia, che di fatto muove tantissimi dei nostri errori, perché in tantissimi nostri modi storti di agire c'è una maniera ansiosa di agire, congestionata, disordinata. In fondo il peccato è sempre cercare la vita lì dove non c'è, andare a cercare disordinatamente la vita. Mangiare, in realtà, questo cibo non dura, perisce, diceva la vecchia traduzione, facendo un po' più riferimento al senso del verbo, che parla proprio di distruzione, parla anche di morte, di qualche cosa che è la fine. Ecco, cosa vuol dire smettere di mangiare cose che non ci risolvono mai del tutto? Peraltro noi vediamo di essere nella sfida della nostra vita
con le pile sempre un po' scariche, con il rischio di avere una certa insufficienza a priori rispetto a ciò che facciamo.
C'è un altro cibo. Cristo si andrà a proporre come cibo nuovo, come luogo di alimento autentico. Ma in questo testo ciò che ci viene proposto è credere. È credere in colui che Dio ha mandato. Il pane della vita, che è Cristo, che non è la manna del deserto che bastava per un giorno solo, ma che introduce una dimensione di eternità. Se la mia vita è basata nel mio tentativo di provvedere a me stesso, io dovrò sempre avere qualità sufficienti, energie sufficienti per strappare alla vita il cibo di cui ho bisogno. Se io credo che Dio è mio Padre e Cristo è il mio Salvatore, ecco, la mia operazione è un'operazione serena. Io so che ho un Padre provvidente, che la mia vita non è nelle mani del nulla, non è nelle mani del caso, ma la mia esistenza si libera dall'ansia, da questa paura latente, da questo fruscio di fondo che accompagna gli atti delle persone, per cui in fondo uno ha questa tentazione di sprofondare nella paura, nella disperazione, nell'agire disordinato, perché non crede che c'è un Padre provvidente. Vivere nella fede è un'altra chiave di esistenza. Vivere nella fede è un'altra qualità di vita. Passare dal guardare il cibo che mangiamo a guardare la mano che ce la dà e credere che quella mano è una mano generosa. Molti degli errori delle persone, molti dei nostri peccati derivano appunto dal cercare soluzioni definitive che non sono definitive per niente. Cercarci luoghi di possesso, situazioni di sicurezza, cose che ci garantiscano quello che nessuno può garantire se non Dio. Il cibo che ci calma è la relazione con Dio. Io mi calmo quando credo che Dio sia mio Padre e che qualunque cosa ho nel mio futuro è nelle sue mani e che non mi abbandonerà. Mi calmo quando so che Cristo è pane per me, che Cristo è ciò che veramente mi serve, è il cibo che non perisce, è il cibo eterno e non mi mancherà mai, non mi sarà mai negato se io resto con Lui. Questo è trovare il cibo che non perisce, questo spezza finalmente la verga dell'aguzzino ansia che ci frustra dalla mattina alla sera. Io trovo pace e trovo finalmente pienezza nel credere nella paternità di Dio e nella salvezza che mi offre il Signore Gesù Cristo.
Grazie a Don Fabio Rosini, vi segnalo che nei mercoledì di agosto torna il consueto appuntamento con la settimana del Papa alle 14.30 e alle 17.30. Dunque, per seguire le catechesi di Don Fabio dedicate ai frutti dello Spirito Santo, potete sintonizzarvi sulle nostre frequenze alle 7 del mercoledì e poi di nuovo ogni venerdì alle 7, alle 14.30 e alle 17.30. Quindi, per seguire il quarto incontro, quello dedicato al frutto della bontà, appuntamento domani mattina alle 7 e poi ancora venerdì alle 7, alle 14.30 e alle 17.30. È tutto da Monia Parente, buon proseguimento all'ascolto della Radio Vaticana.